Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, allora ieri ci siamo lasciati, e riprendo da dove siamo appunto, dove siamo giunti ieri, a quel brano della Lettera agli Ebrei, ricordate, dove l'autore, il catechista, dice ai suoi che appunto gli rimprovera appunto di essere un po' lenti, di essere dei bambini, dei lattanti, e loro che per il loro cammino dovrebbero essere già persone formate, adulte, mature. E lui dà una definizione di chi è formato, adulto, maturo: coloro che mediante l'esperienza, ecco, hanno la facoltà esercitata a distinguere il bene dal male. Prima diceva ancora: chi si nutre ancora di latte non ha ancora l'esperienza della dottrina della giustizia, no? Cioè, essere persone giuste. Poi questo è tutto il problema della nostra vita, no? Cioè riuscire a essere giusti. Cioè, persone che il giusto nella Bibbia è colui che vive la giusta relazione con Dio e con gli altri, e con le cose, con se stesso. E se volete, cos'è l'ingiustizia? Le relazioni sbagliate, le relazioni dove magari non si riconosce l'altro come persona, ma lo si usa come un oggetto, no? Lo si può fare in tanti modi, questa è un'ingiustizia, eccetera eccetera. Quando i beni della terra non sono per le relazioni e per la vita, ma vengono visti come fine, come un possesso per me stesso e senza gli altri, questa è una relazione ingiusta, eccetera eccetera. Allora sembra che i testi ci dicano, sia quello di ieri del Salomone sia quello di oggi, che per poter vivere, per diventare giusti, bisogna discernere, bisogna imparare a distinguere il bene dal male. Allora questo discernimento che è qualcosa che tutti, che riguarda tutti. Attenzione, alcuni anni fa Francesco, Papa Francesco, ci ricordava che il discernimento è una attitudine, chiamiamola così, un tema, qualcosa che non riguarda solo i pastori, che nel loro guida pastorale delle comunità, delle chiese, devono avere il dono del discernimento. Certo, non riguarda solo i padri o le madri spirituali, non gli accompagnatori, che in qualche modo devono, e soprattutto quando c'è il discorso vocazionale, certo, anche loro, ma riguarda tutti, tutti. Allora, poi attenzione, ciascuno nella Chiesa prenderà, a seconda del ministero che gli è stato affidato, anche la sua responsabilità e prenderà delle decisioni, eccetera, eccetera. Però di una comunità di fratelli e sorelle, dove uno spirito parla a tutti. Io credo che questo è anche quel tema che così con tanta fatica si sta trasportando avanti, no? E che Francesco, in maniera anche cocciuta potremmo dire, no? Ha voluto spingere la Chiesa, cioè la sinodalità. La sinodalità, cioè camminare insieme da fratelli e sorelle. Perché, come dire, il rischio è quello di pensare che ci sono alcuni che sono più fratelli degli altri e alcune che sono più sorelle degli altri. Poi, ripeto, ciascuno per il ministero che ha avuto sarà chiamato a prendere responsabilità, a prendere una decisione che dovrà fare con responsabilità, perché sa che poi ne risponderà a Dio. Però di fratelli e sorelle, che anche loro hanno un cuore e anche a loro lo Spirito parla. Allora non so se sto riuscendo a spiegarmi, no, ma credo che sia importante, perché significa allora Il discernimento, no, è qualcosa che, ma poi ciascuno lo vivrà per quanto può, per quanto, però già mettersi, no, nell'idea che nel mio cuore le cose che sento sono chiamato a metterle alla prova, perché non tutto quello che sento viene da Dio. Cioè, le cose che sento devo, come dire, saggiarle, perché c'è da distinguere, no? C'è un bene e un male. C'è un bene e un male. No, c'è una vita e una morte. Siamo in gioco in questa battaglia per la vita o per la morte. E allora questo bene e questo male, come, da dove vengono? Come si fanno presenti nella nostra vita? Da dove vengono? Potremmo provare a farci questa domanda. E vedete, in maniera così molto generale, no? Solo qualche pennellata, padre Spirli che ricordava sempre che faceva un po' una carrellata, no? Di visioni, di tentativi di risposta alla domanda da dove viene il male. E allora un tentativo di risposta antico, però che permane in qualche modo, è quello di pensare che c'è un Dio del male e un Dio del bene. Antiche religioni presentavano questo, no? Ci sono gli dèi buoni e dei cattivi che si fanno guerra tra loro e noi ne subiamo le conseguenze, quindi di queste guerre che avvengono fra gli dèi, quelli buoni e quelli cattivi. In tante tradizioni religiose ci sono queste visioni, no? Ora, pensate, questa cosa qui non passa anche nelle favole, cioè ci sono oggi tra i libri, no, che anche i giovani leggono, Il Signore degli Anelli, no? Dove c'è Sauron, no? Il druido che poi è diventato il male assoluto, e dall'altra parte c'è Gandalf, il mago bianco, no, la magia bianca e la magia nera. Poi c'è Harry Potter e tu sai chi, che non si può neanche pronunciare. Quindi vedete, sono delle cose che rimangono, no? I supereroi, questi tutti buoni, che sconfiggono il cattivo. E il cattivo deve morire. Alla fine vince il buono, il cattivo muore. Come nei film, molti film americani, no? Dove c'è l'eroe e poi il cattivo alla fine viene ucciso. Anzi, succede che molte volte loro due lottano e che succede? Che il cattivo, magari lottando, cade da solo e si ammazza. Cioè, pensa, no? Il buono è così buono che non lo uccide neanche lui, quello si ammazza da solo. Allora, questa visione non è, come sappiamo, ebraico-cristiana, nel senso che nella nostra fede ebraico-cristiana c'è Dio, punto. No? Poi c'è una creatura, no? Parliamo di quello che chiamiamo con tanti nomi, diavolo, cioè, ma la scrittura ci dice, è una creatura. Allora, quindi se questa visione non è una risposta che noi accettiamo, e un'altra dice, un momento, questo principio del bene, questo principio del male non sono tanto delle divinità cosmiche, ma sono qualcosa che è dentro di noi, cioè dove dentro di noi c'è un principio di bene e dentro di noi c'è qualcosa di male. Come sono state chiamate questi due principi in tante visioni, e soprattutto nella visione poi greca antica, l'anima e il corpo. Per cui dentro di noi ci sarebbe l'anima, che è qualcosa che viene da Dio e che si deve purificare, no? Perché poi tornerà a Dio. E dall'altra parte c'è il corpo, che è una, come dire, la prigione dell'anima. No, ricordate, nelle filosofie antiche c'è l'anima come qualcosa di divino che per una colpa è caduta sulla terra, è stata imprigionata dal corpo, e per cui tutto il cammino è cercare di liberare già ora, poi dopo avverrà la morte, no? Che ci libererà da questo corpo così, no? però già ora bisogna esercitarsi a, no, a uscire dal corpo, a negare, a castigare il corpo. Vedete, questa visione è ebraico-cristiana? No, perché nella Bibbia Dio ha creato l'uomo, però ci ha influenzato molto, no? Tanto che per secoli, pensate, la sessualità e il sesso era visto, giustificato solo per la procreazione di figli. Lo scopo del matrimonio era la procreazione di figli. E invece l'attuale codice di diritto canonico cosa ci dice? Che lo scopo del matrimonio è l'unione dei coniugi, l'amore dei coniugi, no? Completo, aperto alla vita. È cambiata la costruzione. Allora, come dire, no? Quindi anche qui questi due principi che sarebbero dentro di noi, uno positivo e uno negativo, non è biblico, anche se purtroppo molto ci ha influenzato in maniera negativa. Se neanche questo va bene, allora un ultimo tentativo di risposta, non perché sia solo questa, ma perché erano queste, soprattutto quelle che Padre Spirito che ricordava, è che questi due principi non sono tanto l'anima e il corpo, ma piuttosto degli stati morali. Cosa vogliamo dire? Voglio dire che avere delle passioni, rabbia o altre cose, di per sé era già peccato, perché invece lo stato invece di bene qual era? Quello di essere una persona senza passioni, cioè nel senso così, no? Self control, cioè proprio tranquilla, no? Cioè che non si lascia prendere dalle passioni. E pensate, questa è stata anche proprio la filosofia stoica nell'antichità, che, no, di questo c'era un racconto stoico antico che diceva: quando tu torni a casa tua, non pensare che verranno i tuoi figli e ti abbracceranno, verrà tua moglie, ti abbraccerà, che i tuoi granai sono tutti pieni, no, del grano, eccetera, le tue stalle, ci sono tutti gli animali, tranquilli. Tu pensa che la casa tua è bruciata, che la moglie non si sa dov'è, così anche i figli, che il granaio è stato bruciato, che gli animali sono stati tutti ammazzati e rubati, in modo che tu arrivi e trovi la casa, trovi la moglie, trovi i figli, trovi il granaio, e solo la stalla è stata bruciata e gli animali, no? Che tu dici, ah, solo questo, no? Questo secco, no? Se ci pensate, alcune volte questo è stato passato anche, no, nella visione del buon religioso, della buona religiosa, persona che non è sempre così, che con le mani, sempre col sorriso, no? Con gli stuzzicadenti, cioè, no? E proprio. E Gesù si è arrabbiato, dai Vangeli sappiamo di sì, quando ha cacciato i venditori del Tempio, non è che è andato lì e ha detto scusate per favore, ve lo dico con calma, no, se dice che ha fatto delle frutte e si è messo a buttare giù, no? Allora il problema non è non avere delle passioni, ma che cosa ne facciamo di quello che sentiamo. Non so se mi sto spiegando, il problema non è sentire, il problema è che cosa ne fai del tuo sentire. Perché se per esempio a un certo punto verso una tua sorella o un tuo fratello che ti ha fatto del male senti dell'odio, allora è diverso se vai alla merceria, compri il veleno per topi e glielo metti nel caffè, no? Oppure se dici, signore, io non vorrei mettere nel caffè il nostro veleno, però, signore, aiutami. Aiuti. No? Cioè, è diverso, no? Cosa cerchi di farne? Di quello che senti. Di quello che senti. Allora, rimane la domanda, appunto, da dove viene il male? Da dove viene il male? E gli antichi padri dicevano che il male viene, appunto, dal pensiero cattivo. Attenzione, che ci portiamo dentro, ma non ci appartiene. Cioè, nel senso che ce lo portiamo dentro, ma non nasce con noi. Ricordate il racconto di Genesi 3? Che è un racconto. Allora, lì in qualche modo è questo serpente che l'uomo accoglie, la donna accoglie, e quindi ce lo portiamo dentro ormai, ma non nasce con noi. Vedete, i padri ci tenevano molto a questo, perché i padri difendevano sempre un ottimismo antropologico. Cioè, che cosa volevano dire? La vera natura dell'uomo non è cattiva. Dio ci ha creati buoni. Attenzione, il male è dentro di noi. Ce lo tramandiamo da generazione in generazione, cioè non è che noi siamo innocenti. L'innocenza è da acquistare, ma non partiamo innocenti, nessuno di noi è innocente. Allora, come si fa presente questa spinta verso il male? In quello che la tradizione cristiana ha sempre chiamato i pensieri impuri. Però attenzione, anche qui, pensiero impuro non è quello che ci hanno insegnato, pensiero impuro che si riferiva solo alla sessualità. No, 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 il pensiero impuro è ciò che spacca, che divide. E di per sé la sessualità in sé è benedizione. Ora, si può vivere la sessualità per la morte e si può vivere la sessualità per la vita, ma questo in ogni dimensione della nostra vita. Anche come noi viviamo il nostro rapporto col cibo, se ci pensate, può essere un rapporto impuro. Impuro nel senso che ci spacca, che rompe vita. E sappiamo tutte le situazioni anche psicologiche, di malattia, no? Cioè, no? Del rapporto col cibo o altre cose. Allora, quindi parlavano appunto di pensieri che spingono alla divisione, alla rottura con gli altri, con Dio, con noi stessi, no? Che spacca. Quindi allora il male viene appunto da pensieri e sentimenti che si muovono dentro di noi. Attenzione, la domanda è quindi quali? Quali? Perché nel nostro cuore ci sono pensieri e sentimenti per la vita e noi dobbiamo ispirati dallo Spirito Santo, e ci sono pensieri e sentimenti che vengono invece dalla spinta di morte, impuri, che spaccano. Allora tutto questo è nel cuore di ciascuno di noi. Non c'è nessuno di noi che non è coinvolto in questa battaglia. Allora la domanda è appunto quali? Quali? Però vedete, per provare a rispondere alla domanda quali, che sappiamo che tutta la dinamica del discernimento, il discernimento comincia anche proprio nel cercare di avvertire, conoscere, come dice Sant'Ignazio, i vari movimenti che avvengono nel cuore. Questo è il titolo delle regole del discernimento della prima settimana d'esercizio, in cui Ignazio dice: queste regole sono per avvertire e conoscere in qualche modo. Mi piace questa cosa di Ignazio, dice: io l'ho capita così, poi non ce ne sono altri modi, io l'ho capita così. Cosa avviene nel cuore? Per quindi, una volta avvertiti, riconosciuti, accogliere e trattenere i buoni, respingere i cattivi. Quindi non so se mi sto spiegando, no? Ci sono due fasi. La prima è rendermi conto ciò che mi abita. Rendermi conto ciò che mi abita. Una vita che non fa attenzione a ciò che si muove dentro di noi, discernimento, una vita superficiale non può discernere niente. una vita che non ascolta che cosa si porta dentro, non può discernere niente. Allora, ecco, no? Quindi, e attenzione, tra l'altro, questa cosa di avvertire e conoscere ciò che si muove dentro, anche le cose che non ci piacciono. Cioè, c'è un libro di uno che è stato un grande monaco cistercense, che è morto un po' di anni fa, che si chiamava André Louf, un libro che si chiama Generati dallo Spirito, in cui lui affronta questo tema, e lui dice che proprio il tentare di rendersi conto ciò che ci abita, abitare il cuore, ha un nemico, e questo nemico che ci portiamo dentro è lui lo chiama il censore interiore, cioè nel senso che noi siamo stati a volte anche informati che un buon religioso, una buona religiosa, certe cose non le pensa neanche, no? Allora dice, ma io no, ricordate, no? Quando eravamo piccolini al catechismo, io mi ricordo una certa sua Rosetta, che era una bellissima donna, era un po' severa, no? Per cui quando eravamo lì in fila per imparare il segno di croce, lei passava come una generale, no? Noi sbagliavamo tutti perché avevamo paura di lei. Quando uno sbagliava, no? Per cui questo censore ce lo portiamo dentro, no? Per cui certe cose, no. Come a volte mi facevano sorridere all'università i giovani studenti o le giovani studentesse, soprattutto le matricole, accadeva che quelli che iniziavano all'università, che magari erano bravi ragazzi di parrocchia o brave ragazze di parrocchia, sapete, quelli che sempre il parroco ha detto lei è il modello, lui. Che succedeva? Succedeva che cominciavano l'università e trovavano delle difficoltà, e magari, per esempio, un esame che tentavano di fare non ci riuscivano subito, e mentre qualcun altro dei suoi amici ci riusciva, e questo fatto qui gli dava anche un po', no? Per cui a un certo punto venivano dal prete a dire, padre, il diavolo, lui diceva, calma, che è successo? No, io sto sentendo delle cose che non mi appartengono, non sono mie, cioè che io sto provando invidia per quel, no, eccetera, e il diavolo che me ne sta facendo sentire, no? Io dico, no, calma, tranquillo, lasciamo in pace. E semplicemente queste cose ce le portiamo tutti dentro. Dato che tu sei sempre stata la brava, la prima, il primo, e non sei mai stato secondo, quando poi la vita capita che ti fa diventare secondo o terzo, senti, si muovono delle cose che prima, che c'erano già, ma che prima non le sentivi così forte. Allora, guardate che nel nostro cuore c'è di tutto. Ma vedete, anche il negativo che avvertiamo non significa ancora che noi lo assumiamo. Non so se mi sto spiegando. Perché, ripeto, una cosa è sentire dentro di sé un istinto vicina. No, io questa persona la ammazzerei. Una cosa è accettare di farlo. Perché che io lo senta, perché magari l'altro mi ha fatto un tale male che io mi viene da restituire tutto il male che mi ha fatto, ci sta. La domanda è, cosa ne fai? Lì ci giochiamo. Per cui la prima cosa è avvertire e conoscere che cosa si muove nel mio cuore. E poi il passo successivo sarà quello di tentare di intuire fra i diversi movimenti, cioè cose che mi si muovono, cose che mi spingono, quali intuisco che vengono dallo Spirito Santo e quindi viverli, quali invece intuisco che non mi spingono, non mi portano alla vita, per cui lavorerò per bloccarli. Va bene, noi continueremo poi un po' su questo anche nei prossimi giorni per quello che ci rimane. Bene, buon pranzo.